Sera, sono le 18:01 minuti, una buona serata da Claudio Iampaglia. Puntata ricca anche perché proviamo a raccontarvi la chiusura della campagna elettorale in Gran Bretagna in una maniera un po', come dire, con un recap, un recall, chiamiamolo così. Poi alcuni temi locali, perché no, tra sanità e lavoro, ai noi qualche volta sono guai come quelli del lavoro, qualche volta sono quasi vittorie come quella dell'ospedale di Menaggio. E poi lo svuotacarceli, il Consiglio dei Ministri, che sarà in corso nel momento in cui andiamo in onda, e quindi vedremo se riusciamo a intercettare il voto o meno del decreto atteso. Ma prima di tutto, visto che lo abbiamo in qualche modo già annunciato, iniziamo a partire con il nostro primo viaggio, è il nostro primo viaggio ai suoni del Britpop, perché dobbiamo andare in Gran Bretagna. Elezioni in UK, domani dalle ore 7 si aprono le... non mi viene più in italiano, come si dice? Beh, adesso ci arrivo, si aprono i seggi, ecco, fino alle ore 22, lo stavo leggendo in inglese, mi stavo perdendo. Il 9 luglio la prima riunione della Casa dei Comuni e poi la nomina dello speaker lo stesso giorno. Sono le prime elezioni dopo l'uscita, dopo Brexit. Sì, sono le prime. E con noi per provare ad aiutarci a ragionare, a raccontare questa campagna elettorale, forse fatta di piccole proposte, di molti personaggi, kitsch, di scontri, di polemiche, come spesso succede, abbiamo chiesto aiuto a una... come potremmo definirla? Manager sociale, Marta Foresti, buongiorno, fondatrice di Lago Collective, Senior Visiting Fellow di ODI, ha vissuto lungo tempo, vive insomma lì in, tra Londra e altri, immaginiamo, altri giri nel Regno Unito. Buongiorno Marta.
Buongiorno, è sempre un piacere essere alla radio e va benissimo manager sociale, lo userò da ora in poi, mi hai risolto un problema.
Ma, ma perché no? Allora, volevo chiederti questo, la prima domanda è un po' assurda, ma com'è fatta una campagna elettorale dal punto di vista dei media, dei cartellonistica, dell'informazione in Gran Bretagna, dato il fatto che siamo anche, diciamo, collegi super uninominali, quindi diciamo sono candidati che girano e dovrebbero battere circoscrizioni che, se ho capito bene, non sono neanche così grandi.
Allora, la campagna elettorale è sempre molto divertente in Inghilterra, che è abbastanza bizzarro perché per chi come me è cresciuto a, come dire, a pane proporzionale, che quindi le campagne elettorali sono sempre così dei grandi drammi, grandi elementi sconosciuti. Questa è una campagna in cui si sa fin dal primo giorno, è stata breve, ma si sa fin dall'inizio esattamente quello che succederà. Non solo si sa già chi vince, ma si sa addirittura chi avrà i posti al governo. Quindi, per darti un'idea, un'organizzazione come ODI che lavora sulle politiche da mesi lavora con i membri del governo ombra che faranno parte del nuovo governo, quindi è tutto molto diverso rispetto a quello, così, alla politica in cui sono cresciuta. È stata una campagna molto breve, in cui la parte mediatica è stata sicuramente dominata molto dai social media. C'è stata una campagna del Labour, devo dire, molto molto di grande intrattenimento, che ha avuto molto, così, molto impatto, molto successo, soprattutto visto che, insomma, una delle critiche che si fa al leader Keir Starmer è di essere un personaggio certamente non di grande carisma, no? È un personaggio un po', se vuoi, grigio, un po' prevedibile, senza coraggio, e che invece evidentemente ha avuto una, come dire, dei consulenti, e hanno fatto una campagna molto così, molto divertente, soprattutto prendendo molto in giro sostanzialmente una serie di personaggi molto improbabili, da Liz Truss allo stesso Sunak, e in particolare con questa idea molto carina, per esempio, di non volete svegliarvi il 9 luglio come la sera prima, vedendo nei loro pigiami setosi e un po' vecchi questi personaggi che vanno mandati a casa.
Beh, anche fine però come immagine, cioè non hanno usato la lattuga. Ci ricordiamo, no, le battute sugli Strass, durata meno di questa lattuga, che fu una polemica decisamente ironica, ma anche, insomma, bella forte, no? I toni in Gran Bretagna sono alti, sono una comicità dura, no?
Una comicità dura, una comicità anche molto, come dire, di facile, come dire, ci sono stati moltissimi spunti. Nei primissimi giorni della campagna c'è stato questo exploit di Sunak, che è andato a celebrare l'anniversario dello sbarco in Normandia e ha visto bene di tornare indietro prima di poter aver fatto la foto con tutti gli altri leader mondiali. Quindi una giornata che rappresenta così tanto nella storia d'Inghilterra, e se sappiamo quanto gli inglesi tengano al loro glorioso passato, è riuscita a non esserci nel momento in cui doveva con gli altri leader essere presente, e lì si sono scatenate ovviamente le battute. Una che ho visto solo questa mattina, forse sapete che Rishi Sunak ha una moglie molto ricca, e una delle cose che lui ha tentato disperatamente nelle ultime settimane di accusare il Labour che alzerà moltissimo le tasse, cose su cui peraltro c'è stata molto polemica, perché non è chiaro da dove vengano i dati su questo possibile aumento delle tasse, e ovviamente grandi battute sul fatto che la prima a doverne pagare parecchie sarà proprio sua moglie, visto che la campagna diceva Labour, a chiunque nella vostra famiglia abbia dei soldi, Labour vi verrà a cercarvi e portarvi per farvi pagare molte tasse, e grandi battute sul fatto che la prima sarà appunto la moglie, proprio la sua moglie, che per anni ha goduto di
sì, perché c'è tutta una, fiscali, esatto, c'è tutta una polemica, esatto. In questo non è una battutaccia sulla moglie sessista, ma è una battuta sul fatto che, esatto, che è considerata, sì, non, sì, diciamo, un evasore, ma ha beneficiato di tutta una serie di
esatto, di una misura che peraltro terminerà, perché è stata molto, molto, come dire, molto controversa. Era stato uno sgravio fiscale perché per molti anni ha permesso a chi non era residente in Inghilterra a poter avere degli investimenti molto sostanziali, non insomma, tassati a un tasso molto, molto favorevole, tra cui la stessa moglie di Sunak, che poteva risultare residente altrove.
Ma l'altra cosa che ci siamo chiesti quando abbiamo iniziato a lavorare oggi pomeriggio, Marta Foresti, ci hai proposto anche qualche piccolo spunto, appunto, sondaggio, riflessione, temi. Tra questi c'è la, possiamo dire, disaffezione dei più degli iscritti storici del Labour, cioè il Labour vincerà, tutti lo danno per scontato, Keir Starmer sarà leader, se si pronuncia così, le proposte non c'è nulla di veramente, come dire, epocale, diciamo così, sono tutte piccole proposte, è un labor dei piccoli passi, è un labor delle riforme, il paragone con Blair, visto che non si vince così tanto dall'epoca di Blair, cioè 97, però gli iscritti del labor sono quelli meno contenti,
sì.
Così?
Sì, è una cosa curiosa. Tra l'altro io sono arrivata a Londra proprio a fine maggio del 97, qualche settimana dopo la cosiddetta landslide, la vittoria del Labour di Blair, e quindi mi ricordo bene proprio l'entusiasmo di quegli anni e della cosiddetta Cool Britannia, e proprio anche la figura di Blair e di quanto dell'entusiasmo attorno a lui. Si sa poi che, tra virgolette, che fine ha fatto, e come lui tanti altri leader britannici, sia conservatori sia Labour, si penserà a Thatcher, ma lo stesso Boris Johnson, tutti personaggi di grande carisma, di grande popolarità, che poi sono stati al potere molto a lungo, alcuni più di altri, ma poi sono come finiti, cioè così come gli inglesi, così come si entusiasmano per i loro leader carismatici, così poi anche li scaricano, e questo entusiasmo finisce. E lo stesso Corbyn, che aveva preceduto Starmer, era un personaggio simile, c'era stato l'entusiasmo nei suoi confronti era sicuramente molto alto. La situazione ad oggi è molto diversa. Da un lato ho controllato adesso prima di parlare con voi le ultime previsioni, il Labour è a più o meno 20 punti percentuali sopra i conservatori, quindi al 40%, circa gli altri al circa il 20%, quindi una vittoria potenzialmente molto, molto, molto sostanziale, molto simile a quella del 97, eppure l'entusiasmo e il sostegno gli elettori laburisti è il più basso del 2019. Un po' è sicuramente legato alla figura di Starmer, appunto questa mancanza di carisma, come dicevi, un Labour dei piccoli passi, cauto, senza coraggio. E se io penso, per me, come me, immagino molti altri europei che sono a Londra da molti anni, se io penso alle politiche che mi stanno a cuore, dal conflitto a Gaza, alle questioni migratorie, a Brexit, non ce n'è una su cui posso dire che questo Labour mi entusiasmi, e quindi io sono una di quelle che probabilmente guarda questo partito con un entusiasmo abbastanza limitato. Detto questo, ci sono delle riforme, delle piccole cose, una che in realtà è piccola, ma per certi versi ha degli elementi un po' di coraggio, è quella legata alla tassazione sulle rette delle scuole private. È una cosa interessante perché le scuole private sono molto diffuse in Gran Bretagna e non molti sanno all'estero che sono per lo più delle fondazioni, sono delle charities, le scuole private nascono come organizzazioni caritatevoli e quindi non si paga l'IVA sulle rette delle scuole private. Questa è una riforma che Labour almeno su questo ha avuto un po' di coraggio ad introdurre, perché ovviamente porterà a delle rette più alte anche per molti dei propri elettori liberali e professionisti che mandano i figli alle scuole private. Questo è giusto per avere un assaggio di quello che dici tu, di cose piccole che però hanno un significato simbolico, soprattutto quando si riferiscono a delle istituzioni più molto radicate nel paese. Una delle ragioni per cui Labour non ha tanto coraggio, da un lato, è sicuramente una caratteristica del segretario di questo partito, che dopo gli exploit di Corbyn ha dovuto un po' tirare i remi in barca, e sicuramente Starmer ha fatto la scelta di mettere ordine e disciplina nel partito. Ma un'altra delle ragioni per cui non hanno tanto coraggio è che non ci sono soldi nelle cassaforti dello Stato, e quindi sarebbe poco saggio fare promesse che poi non si possono del tutto mantenere.
Quindi il ritorno del Labour non sarà una grande festa, ma ovviamente loro festeggeranno perché è un ritorno aspettato da tanto tempo. La parabola dei conservatori, almeno in questa fase, parabola lunga, con molti volti, molto personaggi, davvero sono stati tanti i premier conservatori che si sono avvicendati, arriva Rishi Sunak, che titola The Guardian in questo momento che prenderà l'intera responsabilità della sconfitta nel caso ci fosse.
Sì, e come dire, ed è giusto che sia così perché sicuramente è stata lo suo, soprattutto dopo, come dire, i momenti così negativi e la fine, come dire, in poca gloria di Boris Johnson e quel disastro che è stato quel premierato così breve di Liz Truss, c'era molta speranza che Sunak fosse, no, si era presentato come il primo ministro di cui ci si poteva fidare, che aveva gestito in maniera saggia, ed efficiente da cancelliere, da ministro delle finanze, la crisi del Covid, invece è stata sicuramente una grande delusione. Lui si prende rare responsabilità anche perché nessuno si aspetta che lui abbia un grande futuro in politica, anche dal punto di vista personale, probabilmente ne avrà abbastanza e vorrà fare altro, appunto dicevamo prima, sicuramente ha i mezzi per farlo e quindi ci si immagina che Sunak, un po' come ha fatto Nick Clegg e altri, farà poi altro nella vita e quindi si prenderà queste responsabilità, che è un modo in questo sistema bipolare in cui è necessario fare il cambiamento, di fare spazio a un futuro leader che ci vorrà del tempo perché il partito si riprenda come dire, da questa crisi, che è anche un po' la ragione per cui è così, come si dice, ci si aspetta una vittoria così sicura del
Del
Labour,
Labour.
perché è un po' la crisi anche dei conservatori, sono sicuramente arrivati un po'
Al
come dire, alla
pettine.
fine, sono proprio arrivati al pettine, sì.
Allora,
E quindi ci
Marta.
sarà una grande festa, perché mandare a casa i conservatori in Inghilterra è sempre una cosa che è un momento di grande entusiasmo.
Marta Foresti, immaginiamo anche che, da come lo dici, vorresti anche parteciparvi e quindi chi lo sa, magari ci sentiremo anche per quello. Grazie mille. Allora, ricordiamo, manager sociale, fondatrice di Lago Collective, Senior Visiting di ODI, che è un think tank poi in realtà molto, molto grande e globale. Grazie mille, è stata molto 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 interessante. Noi adesso approfondiremo le politiche del Labour in campo economico, così andiamo proprio lì verso dove tu ci hai portato tu poco fa. Grazie mille.
Grazie a voi, a prestissimo.
A prestissimo, grazie a Marta
Ciao.
Foresti,
Ciao, ciao.
ciao e ringraziamo il professor Emilio Carnevali che insegna economia, proprio Economy Politics alla Northumbria University di Newcastle. Buongiorno professore, molto lieti.
Buongiorno e grazie a lei per l'invito.
Diceva prima la nostra interlocutrice Marta Foresti che proposte dei piccoli passi, delle buone riforme, questo è il linguaggio del Labour, ma economicamente come lei ci descriverebbe il piano con cui Starmer cerca di, sembra aver convinto almeno una buona parte, forse la maggioranza dei britannici?
Sì, io sono molto d'accordo con l'analisi che avete fatto poco fa sul fatto che il piano di Keir Starmer è fatto di interventi granulari, incrementali, di politiche di piccoli passi. L'elemento che posso aggiungere è un po' una riflessione sul perché ci siamo trovati a questo punto, cioè al di là della personalità di Starmer o della sua provenienza politica dall'area più moderata del Partito Laburista, c'è un fatto che ha determinato, che ha accelerato il tasso di prudenza, diciamo così, del Partito Laburista ed è stato il settembre del 2022 con il disastro del governo Truss, il crollo dei titoli di Stato inglesi, l'impennata dei tassi di interessi, l'intervento di emergenza della Banca d'Inghilterra, insomma il panico dei mercati. Quello è stato uno spartiacque nella politica britannica recente, non solo per il partito allora al governo che ha cacciato un leader che era lì da pochi giorni di fatto, ma anche per il principale partito delle opposizioni che ha rivisto i piani iniziali del proprio programma, che erano molto più ambiziosi rispetto a quelli che adesso ha presentato Starmer. Per esempio, quando lui è stato eletto nell'aprile del 2020, il Partito Laburista aveva l'obiettivo di investire nella transizione verde circa 28 miliardi di sterline l'anno fino al 2030. Adesso questo stesso ammontare di denaro è previsto come investimento nell'arco di tutto il prossimo Parlamento. Quindi diciamo è una riduzione dell'ambizione, però determinata anche da fatti politici precisi. Allora, quando è stato eletto Starmer, i tassi di interesse erano ai minimi storici allo 0,3%, adesso sono al 4,2%, quindi questo piano di grandi investimenti pubblici ha risentito anche di un mutamento generale del contesto. Concludo con una battuta, si parlava anche degli aspetti più di colore del paragone con Tony Blair. mi viene in mente, un po' parlando di Starmer, un altro leader in realtà del Partito Laburista, che era Harold Wilson, che è stato primo ministro alla fine degli anni 60, a chi lo rimproverava di non offrire una visione per il futuro del Regno Unito, lui invitava ad andare al cinema, perché le visioni si hanno al cinema, ma lui era lì per fare della buona amministrazione. Ecco, Starmer in qualche modo ricorda quel tipo di approccio.
E quindi poco bleriano, se vogliamo. Se noi dovessimo guardare nella classica, come dire, forchetta, cioè politica keynesiana, una spinta pubblica, politica del rigore, una sterlina forte ma sola, no? La Brexit qualcosa ha comportato, stiamo ancora calcolando gli effetti, probabilmente sottostimati, dicono in tanti, della Brexit. Lei su che cosa, dove oscilla, diciamo, la bilancia, dove pesa di più?
Diciamo, l'intenzione dichiarata è senz'altro quella della sound finance, cioè di una politica molto prudente. C'è da dire però che il Partito Laburista ha un vantaggio in questo momento, cioè il livello delle tasse nel Regno Unito è ai massimi storici, è al 36,9% rispetto al PIL. Per noi europei continentali è una cifra molto bassa, per gli standard del Regno Unito è molto alta, cioè siamo tornati a prima dei grandi tagli fiscali da Thatcher, vicino al record storico del 1948, che era il governo Attlee, anche lì partito laburista di grande spesa pubblica. Quindi in qualche modo il Partito Laburista paradossalmente per certi aspetti si trova un po' il lavoro fatto paradossalmente dal Partito Conservatore, che ha fatto due cose molto importanti in questi anni. La prima è congelare le aliquote dell'imposta sul reddito, in modo che in questo periodo di grande inflazione molti più cittadini sono caduti e cadranno anche negli anni futuri nelle fasce più alte, quindi questo aumenterà il gettito. E l'altra è l'incremento fatto dal governo Johnson con Sunak, ministro dell'economia, cancelliere dello scacchiere, dell'imposta sui profitti dal 19 al 25%, tutte cose che hanno permesso al Partito Laburista di promettere di non aumentare le tasse sulle principali imposte britanniche, e quindi il Partito Laburista cercherà di far tesoro un po' di questa politica prudente del Partito Conservatore per andare a intervenire là nei nodi di maggiore sofferenza dei servizi pubblici britannici, che sono in questo momento soprattutto la scuola, carenza di insegnanti. Si faceva riferimento prima all'aumento dell'IVA sulle scuole private, l'intero gettito sarà utilizzato per assumere insegnanti nelle scuole pubbliche, e soprattutto il dramma, che non credo che sia una parola che in questo caso si possa usare, il dramma delle liste d'attesa nel Servizio Sanitario Nazionale. L'obiettivo è quello di aumentare di 40.000 visite specialistiche e interventi a settimana, diciamo, le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, in modo da cercare di far diminuire un po' queste liste d'attesa, che sono al momento sui 6 milioni e mezzo di casi in attesa di visita o di intervento ospedaliero.
Quindi ci aspettiamo dei risultati, di incassare, diciamo così, dei risultati da parte dei laburisti che in realtà sono stati messi a semina da altri. C'è qualcosa di particolare? Faccio un esempio: se io dovessi guardare il programma con cui la Commissione europea affronta il prossimo, diciamo, questa nuova stagione, direi armi, riarmo, direi il piano di difesa, il piano di riarmo, l'industria europea e l'industria armiera europea. Sono forse la cosa più evidente, no? La novità. In un minuto e mezzo, qual è secondo lei la novità che potremmo notare nel prossimo governo?
La riforma del sistema di pianificazione per le costruzioni, questa è un'emergenza nazionale, cioè,
Edilizia.
per le costruzioni edilizie, esatto. L'obiettivo è quello di costruire 300.000 case l'anno e arrivare quindi a 1.500.000 di nuove case entro il prossimo Parlamento. È una cosa relativamente facile da fare perché sono interventi regolamentari che non richiedono una mobilitazione di risorse da parte del governo in maniera diretta, quindi possono intervenire molti investimenti privati. L'obiettivo è quello di aumentare drasticamente il tasso di crescita. Keir Starmer punta ad avere il più alto tasso di crescita economica dei paesi del G7, in modo da reperire anche qui le risorse per poi investire nel sociale. Quindi l'obiettivo principale di questo governo è la crescita, il ritorno ad una crescita abbastanza sostenuta come non si è vista invece negli anni passati.
E l'edilizia, si sa, è un volano non da poco se soprattutto è finanziato un po' dal pubblico, poi con la crisi degli alloggi anche per i ceti medio-bassi e anche in Gran Bretagna potrebbe essere anche una buona idea, chi lo sa, poi bisogna vedere come si fa. Professor Carnevali, è stato davvero utile, grazie mille. Ricordiamo, Emilio Carnevali insegna Economics al North Umbria, Umbria, sì, cioè, mi perdoni, University di Newcastle. Grazie mille, prof, buon
Grazie.
pomeriggio, buon voto, anzi buone lezioni.
Grazie a voi. Andrò a votare con il mio primo voto da cittadino inglese domani.
Domani mattina, interessante. E si vota, ce lo ricorda, si vota il SEC uninominale, cioè si vota una persona di uno
Si vota una
partito.
persona. Sì, una persona collegata ad un partito.
Quante ce ne sono nel suo collegio? Quanti se ne presentano?
Sa che non lo so,
Tanti.
sono 4 o 5, sì, insomma, c'è
Esatto.
Partito Conservatore, Partito Laburista, Partito Lib Dem, sicuramente ci saranno i Verdi e poi sicuramente ci sarà qualche altro
Qua è
partito.
la Farange che sembra essere un
Eh
qualche
sì,
dare
Reform
qualche
UK.
pensiero,
Non lo
esatto.
avevo considerato perché non ho intenzione di votarlo, però ci sarà sicuramente anche nel mio collegio.
Professore, grazie mille, buon voto
Grazie a
allora, a
voi, buona
presto.
serata.
E ovviamente non sappiamo se cosa voterà Paul Weller, ma ai tempi con gli Style Council, questa era la canzone The Red Wedge che provava a tirare giù Margaret Thatcher. Sì, Walls Come Tumbling Down, non è detto che in queste elezioni i muri verranno giù, ma la speranza per loro era questa. Pop Sera, Radio Popolare con voi per gli approfondimenti dal mondo, dal territorio e tra un po' anche dal Consiglio dei Ministri. Dopo le elezioni in Gran Bretagna andiamo a Menaggio. Sì, perché giusto venerdì scorso abbiamo visto, abbiamo raccontato una manifestazione importante, insomma, anche con grosse presenze per il territorio. Ne avevamo già parlato in occasione di altre mobilitazioni di comitati cittadini, non solo, di medici, di sistema sanitario. Stiamo parlando dell'ospedale di Menaggio, che serve più o meno un bacino di 38.000 persone, uno dei pochi, anzi l'unico forse presidio, di quel lato lariano. Cosa è successo? Ce lo facciamo raccontare da Cristina Redaelli, che è del comitato per dei cittadini che si è formato per salvare, potremmo dire così, l'ospedale di Menaggio, è una delle portavoci. Intanto buongiorno Redaelli, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie per l'invito.
Cosa è successo? Avete fatto una delle vostre manifestazioni che vanno avanti, insomma, da un bel po' di tempo, è più di 3 anni che denunciate il lento smantellamento dell'ospedale, la riduzione dei servizi e poi addirittura la previsione di una possibile chiusura. E invece cosa è successo?
È successo veramente un miracolo, perché da popolazione silenziosa e rassegnata, quale sembravamo fino a venerdì, di fatto la presenza di centinaia di cittadine e cittadini del nostro territorio ha dato veramente un impulso straordinario a questa crisi dell'ospedale di Menaggio.
E quindi abbiamo scongiurato la chiusura, diciamo così.
Esattamente, ma questo non ci basta.
Che era nelle parole, tra l'altro, dell'assessore al welfare, che è stato un po' smentito adesso, esatto.
Quello si commenta da sé, quelle parole lì sono state il fulmine che ha scatenato quello che è venuto giù dopo, quelle dichiarazioni dell'assessore. Per cui subito dopo... tutti preoccupati, ma la popolazione, ma gli amministratori stessi, anche i consiglieri regionali, hanno reagito come era dovere reagire.
E adesso lei ci fa una fotografia di quello che voi state chiedendo, perché sì, ovviamente scongiurare la chiusura, per carità, è il primo passo, ma voi da tempo chiedete delle cose abbastanza precise, specifiche.
Certamente, certamente. Noi da tempo stiamo chiedendo che di superare il depotenziamento di questa struttura, perché si è innescato una tempesta perfetta, cioè un circolo vizioso, per cui a partire da anni abbastanza lontani c'è stata una silenziosa sottrazione di risorse economiche, finanziarie, ma soprattutto professionali e diagnostiche del presidio sanitario, tanto che siamo arrivati addirittura alla chiusura di 3 reparti, parlo di reparti, quindi chirurgia generale, chirurgia ortopedica e psichiatria. Ecco, questo ha fatto sì che l'ospedale, che si chiama ancora ospedale, non fosse più un ospedale, e a seguito di queste chiusure anche il pronto soccorso è diventato, mi consenta di dirlo, lo dico con molta
amarezza, presenza,
sì, è diventato un'infermeria, diciamo, di un certo livello, che però non era più usata come pronto soccorso, perché avveniva a monte un filtro per cui casi di una certa urgenza complicati venivano dirottati su Gravedona, su Como o su altri presidi sanitari. Lei prima ha detto che l'ospedale di Menaggio è l'unico presidio del territorio, sottolineo l'unico presidio pubblico, perché di fatto a vicino a 15 chilometri abbiamo l'ospedale generale di zona, che è l'ospedale di Gravedona, accreditato con Regione Lombardia, ma non è un presidio pubblico. Allora, noi siamo un comitato che difende l'ospedale di Menaggio, ma io aggiungo la sanità pubblica, perché questo è il principio per cui noi come comitato stiamo intervenendo, cioè vogliamo che questo ospedale abbia una prospettiva di sviluppo futuro che possa, ecco questo che è importante, questo sviluppo futuro possa rendere ancora attrattivo l'ospedale sia per il personale medico-infermieristico sia per i pazienti del territorio, perché un ospedale a rischio di chiusura si allontanano tutti, a cominciare dalle figure professionali sanitarie.
Sì, ma infatti noi siamo, devo dirle che siamo stati allertati anche da molte figure interne, sanitarie, proprio medici,
proprio
dottoresse,
così,
infermieri.
Proprio così, noi abbiamo visto medici che hanno chiesto trasferimento, che si sono trasferiti in altre strutture sanitarie, abbiamo visto, abbiamo anche il problema della Svizzera che è molto competitiva a livello salariale, però voglio dire, al di là di tutto questo rimane il fatto che in un ospedale agonizzante chi è che ci rimane a lavorare o chi viene a lavorare. Ecco che quindi dopo questa manifestazione storica, di sottolineo storica, perché per il nostro territorio davvero fare quei numeri è davvero un caso straordinario, si sono mossi domenica i sindaci con un documento che molto chiaramente dice che bisogna non solo non chiudere, ma potenziare e rilanciare l'ospedale di Menaggio in tutte quelle competenze di carattere diagnostico, in quelle risorse professionali sanitarie, in quei reparti che vanno riaperti, perché se no il pronto soccorso, come dicevo all'inizio, non ha senso di essere, se non ha alle spalle posti letto, reparti che possano complementare il pronto soccorso. Quindi dopo quel documento dei sindaci, ecco che è arrivata il 1° luglio la mozione della giunta regionale, che è una mozione altrettanto chiara. Una mozione che per noi è molto importante perché riprende le richieste dei sindaci e quindi del territorio, che ha capito l'importanza, come ha dichiarato Gaddi, il consigliere Gaddi in consiglio, e come del resto da tempo, senza se e senza ma, Angelo Orsenigo e Pierfrancesco Maiorino da anni vanno ripetendo. Quindi una mozione che dice che l'ospedale di Menaggio è indispensabile per il territorio, che quindi va potenziato, che quindi va salvaguardato e che quindi non può essere chiuso. Dentro quella mozione però mi permetta di dire che ci sono nel testo della mozione delle parole che a noi creano qualche paura, e le dico quali: compatibilità con le risorse economiche e finanziarie, che è un criterio assolutamente oggettivo e matematico, cioè senza soldi non si possono dare servizi. Però ecco quello che noi riteniamo, e quello anche che è stato detto in Consiglio regionale: queste compatibilità delle risorse economiche e finanziarie devono tenere conto delle condizioni geografiche e ambientali, cioè non si può fare parti uguali fra disuguali, non so se mi sono spiegata.
Assolutamente chiaro, Milano non è Menaggio,
Milano non è Menaggio. Per la statistica posso fare una battuta? Se io mangio, se lei mangia un pollo intero, io non ne mangio, per la statistica.
Sì, certo,
ne
sempre un pollo.
Per uno.
Sì, è sempre quindi un pollo consumato.
Non è con queste cifre, con questi
numeri. No, questo c'è chiaro. Allora, ma il prossimo appuntamento?
Allora, il prossimo appuntamento è che il comitato vigilerà assolutamente, ecco questo è il nostro impegno, che queste non rimangano soltanto delle belle parole, ma che ci sia una coerenza sulle future scelte di aziendali, perché a questo punto dalla politica dobbiamo passare all'azienda,
alla SST Lariana,
esatto, che le scelte aziendali siano coerenti con le dichiarazioni fatte a livello di consiglio regionale.
Cristina Redelli, lei è stata chiara, molto chiara, e noi la ringraziamo per questo. A risentirci presto, perché appunto la vigilanza si fa in maniera, come dire, democratica e pubblica, tutti insieme.
Il comitato esiste proprio per questo.
E noi siamo qua ad accogliervi, ad ascoltarvi. Grazie mille.
Grazie, buonasera.
A lei.
Buonasera.
L'ospedale di Menaggio, sono sempre abbastanza entusiasmanti queste storie, almeno per me. Luca Parena è d'accordo in parte? Buongiorno, buonasera.
Buonasera Claudio, buonasera a tutte e tutti. Entusiasmanti quando poi si riescono ad ottenere dei risultati positivi.
Sì, ma a me piace questa cosa di queste persone che diventano sempre più competenti, cittadini che si mettono insieme, studiano, guardano, spulciano i bilanci, ma chi lo sa, magari trovano pure le risorse nei bilanci.
Fossimo tutti così attivi, attenti e protagonisti.
Cittadinanza attiva. Noi parliamo adesso con te, che sei, ricordiamo, sei insieme a Fabio Fimiani, sei alla guida di Metro Regione di oggi, di un fatto che è successo stamattina, a cui tu sei andato, e non è la prima volta, siamo andati varie volte in tanti in quel di e perché.
In quel di Cologno Monzese, sì, è una vicenda che stiamo seguendo ormai da un po' di tempo, la vertenza che riguarda i lavoratori e le lavoratrici della SIAE Microelectronics e della SM Optics, queste due aziende dai nomi un po' ostici da pronunciare.
Che fanno cose super commerciabili, diciamo.
Super
così.
Commerciabili, super contemporanee, possiamo dire, perché producono ponti radio, producono strumenti.
Per i telefonini?
Per i telefonini, per il 5G anche, le nuove tecnologie, e però se la stanno passando decisamente male questi lavoratori e queste lavoratrici.
Anche se diversamente male, gli uni più degli altri.
Diversamente male, sono due aziende in pratica sorelle. Di una si continua a parlare in maniera poco chiara di possibilità di vendita, in particolare ad aziende, a colossi cinesi, e questi lavoratori
che stanno già facendo in parte il loro mestiere.
Stanno già facendo in parte il loro mestiere come terzisti, dice l'azienda, però queste voci di vendita li preoccupano assai, i lavoratori e lavoratrici, perché di fronte a un colosso cinese, diciamo la piccola azienda di Cologno Monzese, prevedono già un po' che fine
rischia
farebbero.
Rischia di soccombere.
Esatto. Invece la SIAE, Microelectronics, appunto questo, invece questi raccontati fin qui piani di rilancio dell'azienda, che però non si stanno traducendo in alcun modo in realtà, perché anzi i lavoratori e lavoratrici continuano a ricevere gli stipendi in ritardo mese dopo mese. Adesso che è il mese di luglio, i pagamenti di giugno arriveranno non prima del 19, ed è appunto da 10 mesi che questa cosa si ripete. Questo mese è peggio degli
avevamo
scorsi.
Fatto, Luca, se non mi ricordo male, anche qualcosa a dicembre, che c'era addirittura minacciata la tredicesima, erano andati in consiglio comunale, adesso diciamo invitati dal sindaco, avevano fatto occupato simbolicamente il consiglio comunale con una grande anche discussione pubblica. Noi eravamo andati, eravamo rimasti sorpresi dalla quantità e qualità degli interventi di questi lavoratori. Sono fabbriche e luoghi di lavoro dove si mischiano ingegneri, periti tecnici, cioè il livello è molto alto, anche cioè quello che un tempo era l'operaio specializzato, per capirci, eppure hanno il comune dalla loro, hanno la spinta del territorio, la preoccupazione dell'assessorato regionale, niente.
E non riescono ad ottenere quello che chiedono. Adesso ce lo siamo fatto raccontare questa mattina, hanno chiesto un incontro al ministero anche, e a fine luglio porteranno anche a Roma auspicabilmente questa loro situazione, proprio perché, come raccontavi, sta andando sempre peggio.
Ma in questo caso i sindacati sono metalmeccanici, no? Prevalentemente.
Metalmeccanici, sì, in particolare la FIOM CGL di Milano che li sta seguendo.
Ma tu ti sei fatto un'idea del, almeno perché loro poi sono molto bravi a raccontarti, cioè è una vertenza che dura appunto da mesi, 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 quasi siamo, penso l'anno ormai siamo.
Sì, sì, beh, allora,
anche di più.
Le prime avvisaglie sì, risalgono già un paio d'anni almeno, però adesso sì, sono 10 mesi soprattutto che...
Sono centinaia e quindi interessa molto il territorio.
Assolutamente, sono più di 600 lavoratori e lavoratrici, erano 200 in più fino a qualche anno fa, poi piano piano qualcuno ha già iniziato a cambiare, ad andare.
Stanno mollando.
Aziende.
L'altra domanda che ti volevo fare è: il loro prodotto è un prodotto che ancora si vende, che ha acquirenti, non è un prodotto desueto, non è una tecnologia o no? O
ti dirò di
sono
più,
preoccupati?
Ti dirò di più, il sindacato dice anche che l'azienda riceve dei finanziamenti pubblici per questo, riceve, si parla di oltre 150 milioni di euro, in particolare di questo fondo di cui ho scoperto poco fa l'esistenza, che si chiama Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo. Quindi appunto l'azienda riceve anche dei finanziamenti pubblici, e che fine fanno questi finanziamenti?
Ma chi
pubblici?
Sono i proprietari?
I proprietari sono la famiglia Mascetti.
Quindi storica famiglia del
territorio. Storica famiglia del territorio.
Da padre in figli.
Questi sono i figli, quelli che stanno portando avanti l'azienda in questo momento storico. E insomma, anche in questo passaggio di generazioni sembra che qualche cosa sia stato un pochino perso di vista, diciamo così.
Le voci raccolte stamani da Luca Parena, Cologno Monzese, per le vertenze SIAE Microelettronica, giusto, SIAE Microelettronica, sì, lo nome lo stesso della società
l'abbiamo,
italiana,
sì,
autore ed editore,
esatto.
Ma nulla c'entra, no? Non è quella SIAE, questa è la SIAE Microelettronica. Grazie Luca Parena, intanto ti sentiamo dopo per in Metro Regione. Ecco qua le voci.
Agosto dello scorso anno l'azienda ha cominciato a pagare gli stipendi in ritardo, ha annunciato a fine giugno che le competenze del mese appunto di giugno le pagherà il 19 di luglio, e questo è il massimo ritardo che vediamo negli ultimi 10 mesi, che per noi comincia a diventare inaccettabile.
Quindi ritardi nei pagamenti degli stipendi che stanno aumentando,
sì,
se ricordo bene poco tempo fa però dall'azienda avevate avuto a parole delle rassicurazioni, e quali sono invece le cose che continuano a preoccuparvi?
Proprio questa contraddizione, il fatto che l'azienda a parole dica che ha milioni e milioni, decine di milioni di ordini in mano, che ha una previsione di migliaia di radio da produrre in questi mesi estivi, ma in realtà quello che vediamo è che a maggio e a giugno sono uscite un migliaio di radio al mese, quindi la cosa è sicuramente contro quello che dichiarano.
Sono Silvia, lavoro nell'area di collaudo, il collaudo finale.
Come ti stanno cambiando la vita questi 10 mesi, forse anche di più, in cui vivete questa situazione, ritardi nel pagamento degli stipendi, preoccupazione per il vostro posto di lavoro?
Personalmente a me la stanno cambiando in peggio a livello proprio di salute, perché il venire tutti i giorni al lavoro, non sapere quello che ti aspetta, non sapere se ti arriva lo stipendio, avere le bollette da pagare e quant'altro, ti fanno vivere proprio male. Poi personalmente io lavoro qui e lavora qui anche il mio compagno, quindi siamo in due a vivere questa situazione, anche se lui in un'area un po' più, diciamo, tutelata, perché lavora in laboratorio.
Sono quasi 27 anni che lavoro in questa azienda. L'ho vista crescere e l'ho vista decadere ed è molto impattante dal punto di vista personale, familiare, perché non avere certezze è sicuramente difficile andare avanti.
Qui, lo ricordiamo, vengono prodotti ponti radio no? Sì. Anche per il 5G, le nuove tecnologie, quindi questa dovrebbe essere un'azienda assolutamente al passo coi tempi.
Assolutamente, è un'azienda strategica di interesse, non a caso sta percependo dei finanziamenti dal PNR in quanto tale, però la proprietà adesso non so se non ci crede o non è capace, ma si sta lasciando sfuggire tutto di mano.
Giorni di ritardo vanno sempre a aumentare, non sono quelli che dicono loro, perché ovviamente il 19 lo stipendio non ci salirà, perché fino adesso saliva solamente chi è della banca dell'azienda.
Ma come mi vengono spiegati questi ritardi? Che giustificazioni o motivazioni vi vengono date?
Niente, ci arriva un'email in tutti i computer che dicono anche questo mese ritardiamo e ci avvertono solo con cordiali saluti, salve, basta.
Senza un motivo?
Senza motivazione.
Avete visto già negli ultimi anni la situazione peggiorare, poi adesso in quest'ultimo mese in particolare la produzione è crollata.
Decisamente sì, che poi è andato anche il lavoro fuori in Cina e anche lì è andato fuori tutti i banchi di collaudo, produzione. Sì, proprio se lo si vede, se lo si vive, è proprio peggiorata.
Cioè il lavoro viene spostato verso aziende terze?
Certo, in Cina, sì, uh-huh. Verso aziende esterne e loro poi, come già hanno pronunciato più volte, ci sono questi esuberi, 10-40 esuberi che ovviamente se danno il lavoro fuori è ovvio che dentro non si produce più e...
Tu sei preoccupato anche per il tuo posto di lavoro?
Ma certo, lo stipendio ritarda, non ci danno garanzie, non ti dicono niente del futuro, ci abbiamo 10 giorni di cassa al mese stiamo facendo, quindi lo stipendio è molto poco, quando vieni a lavorare devi sempre fare il doppio perché comunque sei sempre al 50%, sia come magazzino, come produzione, e quindi ti fanno correre, però il problema è quello, non ci danno garanzie, non ci dicono niente, loro non si presentano neanche con i sindacati a dire qualcosa.
Al 31 dicembre 2020 SIAE Microelettronica eravamo oltre gli 850 dipendenti, oggi siamo intorno ai 650, quindi c'è stato un vero e proprio esodo al netto di una decina di pensionati. Noi con la FIOM stiamo intraprendendo questo percorso istituzionale e entro la fine del mese vorremmo di nuovo avere un incontro, abbiamo chiesto un incontro al Ministero proprio per fare chiarezza sul futuro e soprattutto sul mantenimento dei posti di lavoro.
E queste erano le voci raccolte da Luca Parena stamani dei lavoratori e delle lavoratrici della SIAE Microelettronica di Cologno Monzese, impegnati ormai davvero da tanti mesi nello scongiurare la chiusura di un altro dei presidi produttivi, come dire, che ancora hanno da dire, da lavorare, da fare. Questo invece è Mentre il mondo esplode, Mace, Marco Castello ed Elea.
Dove ho già sentito questa voce e messa lì come non fosse mai più andata via. Vorrei sapere fare bene tutte queste cose, trovar piacere anche in agonia, e sogneremo di città sommerse in fondo al mare o di rapaci che ora cacciano al chiaro di luna, di essere più pezzenti e poi più grandi imperatori, la notte nella selva guaruna, oppure te ne vai via, puoi fare come vuoi se resti ancora un po' qui,
più niente. Fissi il riflesso così forte, buchi le pareti. E tu parli solo degli altri, non vuoi pensarci che non siamo altro che quest'ale, finirai per piangere. Voglio l'oceano nella vasca e non mi basta un lago. Ho il nulla stretto nella tasca e non lo lascio al caso. Faccio due passi soltanto perché a tratti non riesco più a fermarmi e ti prego di frenarmi. Davvero gira tutto e non trovo un perché. E gira tutto e non trovo un perché.
Oppure te ne vai via, puoi fare come vuoi. Se resti ancora un po' qui, ci raccontiamo storie, ce la godiamo mentre il mondo esplode.
19.01 minuti. Quello che vi facciamo sentire in sottofondo adesso, questa voce,
meno psicologicamente disagevole, una situazione che comunque per definizione essendo una...
è il ministro Nordio. Ha appena finito il consiglio dei ministri che doveva varare quello che è stato chiamato un po', forse, non so, svuota carceri, ma io non userei, almeno i quotidiani hanno usato questa definizione, non, a me non sembra sinceramente adatta, però adesso ne parleremo con la nostra ospite che presentiamo intanto subito. Buongiorno, Susanna Marietti di Antigone, una delle voci di questa radio. Susanna, intanto ciao, come stai? Bentornata sempre.
Ciao, grazie.
Sai che non ti sentiamo bene? Se ci resta qualche disturbo sulla linea, proviamo.
Eccomi, mi sentite?
Sì, adesso sì, adesso è partita. Prima si era un po', come dire, quando si chiude la linea. Il ministro sta parlando, possiamo anche vedere se arriva al punto che ci interessava, uno dei punti che ci interessava di questa riforma.
Riunione con una benemerita associazione che si occupa proprio, con una comunità che si occupa di questi detenuti. Allora, sia il detenuto, sia il minore, sia il detenuto tossicodipendente è un detenuto particolare. È inutile adesso che ve ne spieghi i motivi, penso che siano intuibili. Ecco, noi vogliamo facilitare il trasferimento della detenzione dalla brutalità, perché purtroppo il carcere con una limitazione di libertà estremamente dolorosa, quindi dell'istituto penitenziario a quello che è una comunità di accoglienza, sempre restando fermo peraltro che si tratta di regime detentivo, non è una liberazione anticipata, semplicemente trasferiamo il detenuto, soprattutto i minori ma anche i tossicodipendenti, dall'istituzione carceraria a quella delle comunità. È un passo questo molto 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 importante, ci porta molto avanti nell'umanizzazione della pena, nella rieducazione del detenuto, nel reinserimento sociale, e ultimo ma non ultimo anche al diciamo a un rimedio al sovraffollamento carcerario. Vorrei ringraziare a questo punto.
Siamo nel, abbiamo proprio preso probabilmente uno dei, dei passaggi più importanti, Susanna Marietti, perché è quello che ci, diciamo, su cui ci stavamo interrogando. Ha detto anche altre cose il ministro Nordio. Ha detto, e questo ve lo sintetizzo io, che ci saranno 1000 agenti di polizia penitenziaria assunti da questo decreto, a partire da questo decreto. Non ha detto in quanto tempo, ma insomma è un progetto di aumento della, sappiamo c'è una forte mancanza di organici, ma così anche dirigenti, vicecommissari, anche figure dirigenziali delle stesse strutture penitenziarie. Ha parlato anche della liberazione anticipata, dicendo fondamentalmente che sarà diciamo più facile per il singolo giudice poterla decidere, sarà sburocratizzata sostanzialmente. E poi questa frase un po' generica, devo dire, però che non, tu hai capito, Susanna, la frase del ministro, magari ci aiuti a tradurla.
Sì, da quello che ho capito si passerà da una decisione del magistrato di sorveglianza e non più del tribunale in organo collegiale, quindi insomma si accelereranno un pochino i tempi, però ecco, poca cosa, si sperava in ampliamento della liberazione anticipata. Benissimo per quanto riguardano le assunzioni, le vanno sempre bene, noi siamo sempre contenti quando nuova linfa viene inserita in carcere. E la frase invece che ho sentito in diretta potrebbe essere molto preoccupante. Va capito se queste comunità dove mandare i detenuti, che sono ovviamente comunità private, la misura in cui il detenuto va. Un conto è se io do soldi a delle comunità private per accogliere detenuti che dovrebbero andare in detenzione domiciliare perché sono nei termini e quindi potrebbero andarci già di loro o anche in affidamento in prova al servizio sociale, ma non hanno un domicilio adatto e quindi io faccio in modo con un tipico strumento di welfare che abbiano un domicilio, mi va benissimo. Ben diverso è se invece vanno a scontare la loro pena detentiva in una casa privata, perché questa è una privatizzazione del carcere. Gli Stati Uniti ci hanno mostrato che cosa significa privatizzare la privazione della libertà.
Sì, Susanna Marietti, devo dire che la frase l'ho provata a scrivere, diciamo, un po' stenograficamente, e devo dire che suona più vicino a questa tua seconda preoccupazione, nel senso che poi adesso attendiamo i colleghi molto più precisi di me, ovviamente sono lì in sala stampa a fare domande in questo punto al ministro Nordio. Ripetiamo la notizia: il ministro Nordio e il governo, finito il Consiglio dei Ministri, varano un nuovo decreto per l'umanizzazione, dicono così, carceraria, che prevede, oltre a nuovi incrementi, queste due novità: liberazione anticipata, sburocratizzata, un solo giudice per decidere, giudici di sorveglianza e procedure facilitate. Adesso non è stato detto come, ma prendiamo la dichiarazione. Invece per soprattutto detenuti ristretti in tossicodipendenze o minori, c'è questa idea di scontare la pena, questo è, l'ha detto in maniera molto chiara, in strutture private chiamate case o comunità di accoglienza. Susanna Marietti, case e comunità di accoglienza esistono già, ci ricordi in che casi, appunto, prima lo stavi già facendo, perdonami se ti faccio ripetere, in che casi oggi ristretti che siano minori, soprattutto ovviamente per loro questa procedura è molto importante, molto utilizzata, ma anche per ristretti, diciamo, adulti, che tipo di procedure, che tipo di accoglienza sono messe in campo oggi?
Allora, nel sistema minorile la comunità è proprio un attore del sistema, perché il codice di procedura penale minorile del 1988 voleva lasciare al magistrato minorile un ampio ventaglio di possibilità di gestione del ragazzino autore di reato, perché l'idea è che il superiore interesse del minore, cioè tutto dovesse ruotare attorno al percorso individualizzato migliore e più utile per il recupero del ragazzo, quindi la volontà punitiva dello Stato dovesse passare in secondo piano. Quindi le comunità offrono al magistrato di sorveglianza la possibilità di rendere residuale in carcere di scegliere il percorso migliore, e ci sono molte misure che tu puoi fare in comunità, dalla custodia cautelare, quella in una misura cautelare in comune.
Susanna, aspetta, devo chiamarti su un'altra linea, questa linea salta e rischiamo di non seguire, abbiamo sentito la prima parte, rischiamo di perdere la seconda, dammi proprio, ma prometto, sarò rapidissimo, 30 secondi e ci ricolleghiamo dall'altra parte, arrivo. Ma ne sono passati 40 e vabbè, dai, ci siamo. Allora, Susanna Marietti, dicevamo, la comunità è strutturale, è un attore del sistema minorile, perché il massimo interesse, il supremo interesse è quello del minore, ovviamente, e non quello della vendetta dello Stato, e quindi in comunità la comunità è l'attore dentro il quale...
Assolutamente, al punto che noi in Italia abbiamo 17 carceri minorili e circa 650 comunità, quindi è un attore importante, e ci sono tante misure diverse, alternative al carcere, nel quale il minore può essere collocato in comunità. Nel sistema degli adulti non esiste la comunità così strutturata. Quello che sono iniziative private, spesso di associazioni cattoliche, pensiamo alla Caritas, eccetera, che dice: io ho questa struttura, in questa struttura voglio accogliere persone che hanno diritto alla detenzione domiciliare perché si sono comportati bene, stando nei limiti di pena, eccetera, ma il magistrato non gliela dà perché non hanno una casa dove andare. Allora io garantisco che possono venire a casa mia e che gli do un tetto. Se si potenziano esperienze di questo tipo va benissimo, ci mancherebbe, una cosa ottima, e il punto è che dalle frasi dette dal ministro sembrerebbe, appunto, poi vedremo, ma sembrerebbe l'altra alternativa.
Che puoi aiutarci a capire che basi ha, se già sperimentate in Italia, se abbiamo degli esempi, se c'è qualche progetto pilota, o dobbiamo andare all'estero per trovare la seconda tipologia?
In Italia non c'è alcuna esperienza di esecuzione penale privata, di carcere privato, è un'esperienza tipicamente, appunto, come dicevo prima, degli Stati Uniti d'America, dove anche la crescita dei numeri della carcerazione è anche, non è ovviamente l'unico motivo, ma legata agli interessi che ci sono dietro, perché il privato ha interesse ad avere più detenuti, ci sono anche trovati giudici corrotti che prendevano i soldi dal carcere locale per mandargli i detenuti dentro perché hanno rette, eccetera. La privazione della libertà è qualcosa di troppo importante e deve rimanere pubblica.
Sì, sicuramente. Ovviamente dobbiamo leggere il decreto, e immagino voi aspettiate giustamente di leggerlo, per anche per carità, no? Ci farebbe piacere sottolineare un'umanizzazione sincera, vera, delle opportunità, una sburocratizzazione, lo diciamo seriamente, lo diciamo come un auspicio, no? Quindi leggeremo tutti quanti, no, Susanna?
Sì, guarda, però nel frattempo stanno votando, cioè con una mano fanno una cosa, con un'altra stanno votando in Parlamento il disegno di legge governativo 1660, che continua a introdurre nuovi reati, ad aumentare pene per quelli vecchi, come questo governo ha fatto dal giorno in cui si è insediato, e tra le altre cose introduce il reato di rivolta penitenziaria, punibile fino a 8 anni ulteriori di carcere, che si configura anche in caso di resistenza passiva a un ordine che peraltro non viene neanche qualificato come ordine legittimo. Quindi se un poliziotto dice esci dalla cella e io semplicemente rimango seduto sullo sgabello, posso avere 8 anni di carcere. Ecco, non mi pare che si voglia davvero umanizzare il carcere.
Va bene, leggeremo, Susanna Marietti. Sì, in effetti devo dire che il dato che ci offri è un dato davvero regressivo, fortemente regressivo. Grazie mille Susanna, intanto
grazie,
noi ci fermiamo qua perché appunto senza il testo è difficile riuscire a ragionare, fra un po' uscirà il testo, ma intanto siamo riusciti a cogliere al volo alcuni dettagli. Grazie, ti ascoltiamo come sempre con grande piacere, non solo in Jail House Rock, ma non anticipiamo niente, vedremo più avanti.
Grazie a voi, buona
ciao,
serata, buon
ciao,
lavoro.
Ciao Susanna, grazie mille. E io ringrazio moltissimo anche di essere con noi Mario Lenelli da quest'altra parte. Intanto buongiorno Lenelli.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti e a tutte.
Grazie mille di essere con noi. Noi abbiamo chiesto alle CNCA che ci aiuti a un po' a descrivere, a capire chi siete, che cosa fanno, appunto di che cosa si occupano, perché prima dicevamo, allora, da una parte Nordio ha annunciato, lo ripetiamo, questo decreto per, dice il governo, l'umanizzazione carceraria che prevede 1000 poliziotti penitenziari, più dirigenti, vicecommissari, strutture, eccetera. Poi una sburocratizzazione della liberazione anticipata per coloro che ne hanno diritto, quindi nessun cambiamento della norma, ma una facilitazione e l'idea che ci basterà il giudice di sorveglianza per poter accelerare le liberazioni anticipate solo di chi se le merita, buone condotte, e poi le misure alternative. In queste misure alternative viene detto per i minori da una parte dal ministro, ma anche non per i minori, che ci sarà per persone con problemi di tossicodipendenza o per minori affidamenti in comunità. E voi nelle comunità educative, nelle comunità penali ci lavorate, giusto?
Sì, giusto. E come giustamente ha già detto Susanna, queste strutture esistono già sia nel penale minorile, a Milano con il centro di giustizia minorile sono accreditate circa 80 strutture per l'accoglienza di minori o giovani adulti sottoposti a misure penali, quindi in uscita dagli istituti, e nel mondo degli adulti i tossicodipendenti detenuti che hanno la possibilità di essere segnalati dai CERT, quindi dalla struttura pubblica, alle comunità, possono lasciare il carcere e fare un percorso di riabilitazione e rieducazione in queste strutture. Anche la nostra impressione, il CNCA, il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, riunisce circa 240 gruppi sul territorio nazionale nel nome Comunità di Accoglienza. Recentemente iniziamo a parlare anche di comunità accoglienti, poi su questo tema della comunità accoglienti ci torno velocissimamente, e anche un po' la nostra impressione è che se gli intenti del ministro sembrano essere condivisibili, laddove si parla di limitare la carcerazione preventiva e risolvere il sovraffollamento, l'impressione che abbiamo è che però si voglia semplicemente spostare il problema dal carcere al privato sociale, istituendo queste strutture carcerarie private. Dico questo anche avendo avuto la possibilità di ascoltare il ministro lunedì in un evento in Regione Lombardia, è stato qui
sì,
a Milano.
L'ufficio dei brevetti, dove ha parlato anche, ha detto una cosa
anche nel pomeriggio, mi riferisco all'incontro nel pomeriggio promosso da una organizzazione del privato sociale milanese, e lì il ministro ha detto una cosa abbastanza emblematica, ha detto che in Italia è difficile costruire carceri. E quindi il problema del sovraffollamento lo intende far risolvere a qualcun altro, visto che loro sono per la sicurezza, per garantire la pena a chi commette reati, e però si rendono conto che la situazione nel carcere è diventata insostenibile, trasferiscono all'esterno. Ora le comunità ci sono già, c'è un problema però di crisi delle comunità di accoglienza. Se dico che appunto sono circa 80 le comunità accreditate, ma pochissime sono quelle che riescono poi
a Milano, nel milanese.
Okay. Sì, ma guardo l'osservatorio di Milano, le difficoltà che noi incontriamo è che quando vengono c'è un tema di personale educativo che oggi si fa fatica a trovare lavorare con una preparazione che non può essere soltanto quella riconosciuta dal titolo usciti da 3-5 anni di studio dall'università. C'è un problema di sistema legato non solo alla comunità che accoglie, ma al tribunale che deve poter anche revocare la misura laddove non sta funzionando, oppure a tutta l'area sanitaria che deve prendersi in carico un pezzo di cura di queste persone, perché spesso portano anche problemi appunto di tossico o di abuso di sostanze, diciamo, per i minori non parliamo magari di tossicodipendenza, ma oppure di problemi psichiatrici, sempre più spesso abbiamo. Allora, le comunità in tutto questo discorso sono lasciate sole, tant'è vero che oggi il disegno è quello di costruire queste 3 comunità mostro, dove accogliere 12 detenuti con queste tipologia specifici, rinchiusi tutti nello stesso contesto. Forse questa non è la soluzione migliore, stiamo pensando ancora una volta dei ghetti dove
un CPR, posso dirle questo,
sì,
Nenelli?
Esatto.
Cioè,
esatto,
loro pensano di fare un CPR per tossicodipendenti adulti e per minori.
Ora, se quei fondi lì fossero utilizzati anziché per 3 strutture che accolgono 36 minori, per tutte le 80 comunità che possono andare ad accogliere molte più persone, appunto utilizzando quelle risorse per far funzionare meglio le comunità, forse eviteremmo di fare dei ghetti e faremo veramente un reinserimento. Torno al concetto poi della comunità accogliente. La comunità la possiamo intendere come la struttura che ospita degli detenuti o dei minori in uscita dal carcere, ma anche un territorio accogliente. Allora, qui il tema è che se noi non spostiamo dal carcere alle comunità, ma intorno, non creiamo un sistema in grado poi di reinserire in società queste persone, come dicevo prima, spostiamo solo il problema da un istituto all'altro, uno è pubblico e l'altro è privato. Noi pensiamo che ci debbano essere degli appartamenti per accogliere le persone diffuse su tutto il territorio, ci vuole del personale educativo che li possa accompagnare. Spesso queste strutture ospitano le persone, viene pagata una diaria per l'ospitalità, per le spese di mantenimento, ma il personale educativo non viene ricompreso nei progetti. C'è poi un ultimissimo tema fondamentale, quello della formazione e del lavoro, cioè se a queste persone non gli si dà la possibilità di costruirsi una professionalità o di ricostruirsela per degli adulti che magari hanno lavorato prima di finire in carcere e di essere reinseriti nel mondo del lavoro, capite che senza casa, senza lavoro, queste persone si troveranno ad avere pochissime possibilità di accoglienza. Quindi a noi piacerebbe che si parlasse di giustizia guardando un po' tutto il sistema complessivo e non il luogo dove spostare dal carcere queste persone.
Ovviamente noi come voi, insomma, tutti dobbiamo poi leggere le carte e così via. Però Mario Lenelli, era molto interessante, non so se è la stessa occasione in cui lei ha ascoltato il ministro Nordio, però io ero qua in onda e vedevo le agenzie, no? Come sto facendo adesso, e Nordio parlava dei minori non accompagnati come un'invasione. Allora io sono andato a vedermi, ovviamente come tontolino, sono andato a vedermi i numeri, no? Sono circa 20.000 i minori non accompagnati presenti in Italia, di cui il 46% ha già 17 anni. E questa, allora, da una parte non è un'invasione, quello è ovvio, perché insomma i numeri non sono quelli, però i minori non accompagnati sono sicuramente un grande tema nuovo, tra virgolette, nuovo del penale minorile. Lo sono anche nelle comunità?
Sì, lo sono, è più difficile trattenerli, perché spesso hanno poi, una volta usciti, un loro sistema alternativo a cui si riferiscono, una loro rete informale alternativa a cui poi ricorrono, quindi spesso è difficile poterli seguire nelle misure di esecuzione penale esterne. Come dicevo prima, c'è di nuovo un tema di preparazione del personale
enorme, quindi, in questo caso, no?
Le
ma proprio
figure
per
enorme.
Intercettare, per riuscire a capire, a parlarsi, a fidarsi, cioè la
costruzione, sì, per ricostruire
della relazione...
la storia di origine, le famiglie da cui provengono, perché noi parliamo di minori stranieri non accompagnati, ma spesso c'è un legame poi con la famiglia di che risiede nel paese di origine, quindi c'è tutto un tema di figure educative, di mediatori, mediatrici linguistici, culturali, di etnopsichiatri, e anche qua ancora una volta, pur facendo a Milano le strutture sanitarie pubbliche un ottimo lavoro, anche qua sono affaticate da numeri che non possiamo parlare di emergenza, ma sicuramente su Milano confluisce molto del flusso dei minori stranieri non accompagnati che arrivano nel nostro paese, e su questo l'amministrazione pubblica milanese spesso richiama un po' le istituzioni governative ad essere lasciati soli. Io credo, se non sbaglio i numeri, però magari posso sbagliare, ma la proporzione è quella: su 4.000 minori seguiti a Milano, cioè sono altri 3.000 di cui si fa carico il comune direttamente, perché non rientrano nei centri di accoglienza previsti dal governo. Quindi la città di Milano in questo momento ha questa pressione, il comune insieme al privato sociale si stanno adoperando, ma non è sufficiente.
Mario Lenelli, lei tra l'altro è di Comunità Nuova, no? Che è una,
sì,
fa parte di CNCA, e voi la vostra storia, il vostro mestiere è proprio quello di queste complesse competenze, di costruirle, no? E ovviamente anche per voi, qua ci scrivono, Vera per esempio ci scrive della precarietà assoluta della vita lavorativa degli stessi educatori, così via. Insomma, voi vivete questo tema, lo affrontate da molti anni, insomma, nella sua complessità, no? E quindi immagino che guardate con curiosità, ma anche con preoccupazione oggi, no?
Certo, certo. Come dicevo all'inizio, sicuramente salutiamo, cioè vediamo di buon occhio l'intento di svuotare le carceri. Per noi quello deve essere un obiettivo, quindi risolvere il problema del sovraffollamento, limitare la carcerazione preventiva di persone che finiscono in carcere, che potrebbero fare altri percorsi fino a quando si verifica la sussistenza del reato, no? Però siamo preoccupati, ecco, siamo preoccupati che si sposti su di noi questo problema. Poi bisognerà capire nei decreti attuativi quest'albo da chi verrà composto, quali saranno le richieste.
Sì, sì,
ecco,
poi
oggi noi
c'è il rischio del business, dai, cosa è terribile,
esatto.
No?
Noi temiamo anche che abbiamo visto appunto come citato il CPR, che poi arrivino queste organizzazioni che non hanno a che fare, che appunto vedono la possibilità. Le comunità di cui parlavo prima, si parla di una retta di 320 euro al giorno per persona, contro una retta di una comunità per minori che si aggira intorno ai 90-100 euro.
Certo.
Quindi questo per dare la dimensione del business.
Mario Lenelli, la ringrazio moltissimo, è stato super.
Grazie a voi.
Super, super utile. CNCA, Comunità Nuova, ci risentiremo presto. Buona serata a lei, buon lavoro.
Buona serata, grazie.
Questa è Kela, è una giovanissima autrice, non so perché, ma dopo questo decreto Nordio mi è venuta in mente questa canzone. Subito dopo il giornale radio, ovviamente.
Mi hai detto ti porterò a vedere dove è il grande carro, sto grande carro. Affacciata alla finestra vedo mezzo astro, e mi hai lasciata sola a piedi scalzi, e adesso torno a casa ma con gli occhi bassi, perché da te ho imparato di chi non fida. Se ora stammi lontano almeno 10 passi, e mentre faccio un altro soliloquio con il vino butterò tutte le tue stupide promesse nel cestino, ma le ripesco su perché non ho differenziato. Almeno potremmo dire di avere riciclato quelle belle parole che alla fine ho un po' sprecato. Così potrei cantarla a quella tipa che hai incontrato. Mi hai detto ti porterò a vedere dov'è il grande carro,
bla 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 bla.
Sto grande cazzo affacciato alla finestra vedo mezzo astro, e scusa il disastro, e scusa il disordine, sto così da marzo, nuoto tra la polvere.
c'era io. Non riesco a capire come ti senta tuo, mi dovrei sentire, ma io ti avevo chiesto non farmi soffrire. Tu sì sì con la testa facevi per dire. Mi hai detto ti porterò a vedere dov'è il grande carro. Sto grande cazzo affacciato alla finestra vedo mezzo astro.
Nella mia città cantavano gli Africa Unite e nella nostra città è successo ancora. Avevamo previsto di parlare di un tema molto interessante, abbiamo un'intervista con David Bidussa e la, diciamo, le frasi molto forti, molto, molto discutibili anche del presidente della comunità ebraica, ma stamani un uomo di 63 anni è stato investito da un'auto mentre in sella la sua bicicletta in Viale Tunisia a Milano, era sulla pista ciclabile e aveva pure la precedenza. Questo uomo è morto all'ospedale, fate bene fratelli. Lo avete sentito poco fa, Luca Parena da Metro Regione, esatto.
Rieccoci, ciao, buonasera Claudio.
Buonasera a te. No, c'è un presidio in corso come ormai succede troppe volte, troppo spesso, ogni stagione, non c'è praticamente tregua e siamo collegati col presidio di ciclisti e non solo.
Piano, devi andare!
In Viale Tunisia, come sentite, ce ne dicono alle macchine, immaginiamo, alle moto di fermarsi. Penso che sia con noi in linea Angelo, giusto?
Sì, esatto. Ciao, ciao a tutti.
Ciao, ci dispiace ovviamente sentirci in questa occasione. Puoi darci magari un colpo d'occhio di cosa sta succedendo in Viale Tunisia, altezza, insomma, più verso la stazione centrale, insomma, che Corso Buenos Aires o no, perché non ho capito esattamente.
Sì, esatto, esatto. Più verso in realtà Piazza della Repubblica. Quest'uomo di cui non conosciamo il nome stava appunto provenendo da Piazza della Repubblica sulla pista ciclabile di Viale Tunisia e stava verosimilmente andando verso Buenos Aires quando all'incrocio con via Franchetti ha avuto una collisione con un'auto e ha avuto la peggio, come appunto avete già detto.
Sì, tra l'altro come è ovvio che sia, purtroppo, nel senso che le automobili,
esattamente,
automobile schiaccia bicicletta. Tra l'altro noi ricordiamo, perché non lo dimentichiamo, che giusto 2 giorni fa, se non sbaglio, a Rho è stato travolto, nei giorni scorsi, diciamo, adesso non voglio essere preciso, Claudio Zappa, ucciso da una betoniera in Corso Europa a Rho, in una replica di incidenti che stiamo vedendo. State bloccando il traffico, state protestando?
No, no, in realtà non proprio così. Si è creato un piccolo presidio spontaneo nel momento in cui abbiamo appreso la notizia, tramite, diciamo, i canali con cui rimaniamo in rete, con cui gli attivisti comunicano. In realtà c'è un presidio, ci sono delle persone su marciapiede, qui via Franchetti è una via praticamente a senso unico, dove le auto possono uscire o verso destra o verso sinistra su Viale Tunisia. Al momento abbiamo limitato l'uscita solo in una direzione per un semplice motivo, non perché ci piace creare disagio, ma in realtà ci sono 2 auto sul marciapiede che ostruiscono in modo direi molto significativo alla visuale, nei confronti sia dei pedoni che delle bici che attraversano l'incrocio.
Ecco, Angelo, perché adesso appunto nelle ricostruzioni che stiamo leggendo anche sui siti che riportano questa notizia, doverosamente viene detto che la polizia locale adesso sta accertando quello che è successo stamattina, appunto le responsabilità, chiaramente la dinamica dell'incidente. Però prima, che vi avevamo anche sentito nel notiziario, voi ci invitavate a fare un ragionamento però a monte, cioè sul fatto che gli spazi destinati alla ciclabilità, i marciapiedi, in pratica troppo spesso, avete anche fatto la vostra campagna contro la sosta selvaggia, cioè non vengono rispettati. Il problema è il rispetto della sicurezza e delle regole che pure ci sono.
Sì, guarda, è assolutamente colto il punto. Ti riferisci all'azione Via Libera che è stata fatta qualche mese fa dagli attivisti sul censimento della sosta irregolare. Ci tengo a dire a tutti gli ascoltatori che ci stanno sentendo che appunto non è che ci è piaciuto fare questa azione perché ci piace fare i giustizieri della notte o gli sceriffi. Qui in questo incrocio, se volete, se avete tempo di raggiungerci, potete, cioè, c'è proprio l'evidenza plastica del problema. Cioè queste 2 auto, che tra l'altro sono una Jeep e una Volkswagen, quindi potete immaginare anche il volume di queste auto, impediscono la visibilità, cioè limitano fortemente la visibilità di chi sta attraversando l'incrocio. Quindi diventa un problema di sicurezza. Cioè non è un problema semplicemente di spazio pubblico sottratto alle persone, diventa un problema innanzitutto di sicurezza, e noi su questo punto non possiamo transigere, non possiamo più aspettare, come dire, che il problema venga risolto tra 10 anni.
Perché dite che è qui che manca il far rispettare le regole, ed è qui che forse da parte anche di molti di noi manca la percezione di questo pericolo.
Assolutamente sì, assolutamente sì, è proprio così. Ormai viviamo, diciamo, in una cultura in cui la piccola infrazione non viene percepita come un gesto, come dire, che arreca un potenziale pericolo per gli altri, quindi o un disagio, che può essere appunto l'auto parcheggiata sulle strisce pedonali in prossimità di uno scivolo, quindi limitando un disabile, una persona anziana magari che debba attraversarlo. Però qui, anche appunto ritornando alla dinamica, noi non vogliamo fare il processo, come dire, prima ancora che i vigili si esprimano, ma è chiaro quello che è successo e sono chiare le problematiche di questo incrocio. Poi è chiaro che nessuno di noi può dire se con tutte, diciamo, le misure di messa in sicurezza di questo incrocio non sarebbe successo lo stesso, ma io ribalto il ragionamento. Chi ci dice invece che con quello che sarebbe dovuto esserci qui, ovvero dei dossi rallentatori, perché le auto arrivano molto veloci da questo incrocio, e lo dicono le persone che sono scese qui a testimoniare, che abitano qui in zona.
No, te lo dico io, perché faccio quell'incrocio tutti i giorni, 2 volte al giorno, ed è un incrocio veloce, di svolta rapidissima.
Esattamente, io guarda, quelle poche volte che l'ho fatto mi sono reso conto effettivamente che era pericoloso, quindi appunto torno sulla questione. Le cause, cioè la dinamica, io le prendo dei giornali, che si sta indagando se è stato un malore del ciclista, che anche lì è il danno, come dire, la beffa oltre al danno, perché parlare di malore con il solito garantismo che hanno i giornalisti quando parlano di questi incidenti, anche se fosse stato un malore all'incrocio, dove comunque chi proviene in auto deve comunque rallentare, comunque non avrebbe dovuto ammazzare un uomo, ma comunque è una tesi ovviamente strampalata. Qui è evidente quello che è successo, non è stata rispettata, come dire, la precedenza, ok? Quindi torniamo sul punto. Qui vogliamo assolutamente delle azioni. Io faccio parte anche della consulta cittadina mobilità attiva dell'accessibilità e domani chiederemo immediatamente al comune di provvedere a mettere in sicurezza questo incrocio, come rimuovendo la sosta irregolare, quindi mettendo dei paletti di sassuoli per evitare quindi la limitazione della visibilità, colorando l'attraversamento ciclabile rosso in modo che chi proviene dalla via si renda conto che qui c'è un attraversamento oltre le strisce pedonali, c'è anche, che ovviamente sono un optional in Italia, c'è anche un attraversamento ciclabile, e poi dei dossi di sassuoli che aiutino appunto a limitare la velocità in prossimità dell'incrocio.
Sì, sono tutte cose, diciamo, che dovrebbero esserci già. Questa è la vostra amarezza. Uno, due, sì, certo. Che cos'altro possiamo dire e fare? Perché la assuefazione comincia a essere un po' un problema. La assuefazione agli incidenti, al fatto che già si fa abbastanza, non si può fare di più, è un po' la litania che sentiamo su tanti argomenti spinosi e duri della sicurezza, quella importante, quella sul lavoro, quella sanitaria, eccetera, eccetera.
Certo, guarda, lì è un processo, come dire, culturale da invertire, che chiaramente non potremo cambiare domani. Quello magari, come dire, che possiamo chiedere subito appunto un incrocio, 10 incroci, 100 incroci da mettere in sicurezza, però il discorso culturale va fatto con campagne di comunicazione, con, come dire, anche le forze dell'ordine stesse che devono supportare, come dire, questo processo. Questo cambiamento culturale, quindi nel far capire che il pedone ha la precedenza, che la bici sull'attraversamento ciclabile ha la precedenza, non come a volte ci capita di sentir dire che insomma in realtà dobbiamo essere noi a prestare attenzione. Ecco, questi sono tutti piccoli segnali che, come dire, ci preoccupano molto, perché soprattutto non cambiano se non veniamo supportati dall'amministrazione e dalle forze dell'ordine.
Anche perché poi ricordo, Angelo, non molto tempo fa in comune erano stati presentati i risultati dei mesi di lavoro che aveva fatto questa task force chiesta dal comune meritoriamente sulla sicurezza stradale. E ricordo che un po' i commenti che ci avevate fatto anche come Città delle Persone con le vostre campagne erano un po' quelli, cioè tanto che non veniva detto molto di più rispetto a quello che era già un pochino previsto, ma poi appunto sempre questa difficoltà di andare oltre, no? Veramente portare queste strade anche rallentare il limite, abbassare il limite di velocità che ancora manca, e poi vediamo sempre succedere incidenti come quello di stamattina.
Sì, guarda, cioè il lavoro fatto dalla task force, o comunque il fatto di aver istituito una task force per affrontare il tema, è sicuramente, come dire, è stata un'azione che reputiamo comunque positiva. È chiaro che poi dopo, come dire, il lavoro che è stato fatto va tramutato in azioni, e c'è un tema sia di azioni ma anche di tempi, di tempistiche, perché appunto questo l'episodio che è successo questa mattina, tragico, e appunto dà la percezione di quanta urgenza ci sia nel fare appunto nella messa in sicurezza di incroci, di delle strade. Io mi domando se fossero fatti prima questi interventi, se aiuteremmo ad avere meno feriti e a magari anche meno persone che ci lasciano la pelle sulla strada.
Va bene, grazie Angelo, e voi adesso resterete immagino ancora lì un po' con questo presidio, intanto a ricordare, no, questo ciclista,
sì,
di
guarda,
cui non sappiamo ancora purtroppo il nome.
Siamo in attesa dei vigili innanzitutto, siamo in attesa dei vigili che abbiamo chiamato un'ora e mezza fa proprio per segnalare queste due auto in divieto di sosta, che appunto, osservando l'incrocio, ovviamente ostruiscono, stanno mettendo in pericolo anche i ciclisti vivi che stanno attraversando adesso questa strada, insomma.
Grazie, grazie per tenere sempre alta la nostra attenzione su questi temi e speriamo di risentirci per altre ragioni presto.
Ricambio ringraziamento a voi, grazie davvero Radio Pop.
Sì, grazie anche a voi, grazie anche a Luca Parena. Molti commenti dei nostri ascoltatori, c'è chi dice che attenzione, i pedoni sono ancora i più deboli, ricordatelo, che sono anche oggetto di essere investiti da tutti. C'è un ascoltatore che dice che ha guardato le immagini storiche in Google Map dell'incrocio e dice che fin dalla prima immagine, cioè il 2008 fino al 2023 l'ultima, il marciapiede è sempre occupato da vetture in sosta vietata che limitano la visibilità. E sì, perché quello è proprio il parcheggio, adesso è brutto dirlo così, ma per capirci, dei residenti, cioè lo usano tutti quel parcheggio, diciamo, sul marciapiede. Luca Parena, grazie.
Grazie a te Claudio.
Buona continuazione di lavoro e buon riposo anche, perché fra poco finisce anche il tuo turno. Dicevamo prima di un'intervista, questa intervista io non vorrei perderla del tutto, un'intervista a David Bidussa, che lo sapete è uno storico. Uno dei suoi libri che ricordiamo molto volentieri, ad esempio, è L'era della post-memoria, lo ricordiamo non a caso, perché è intervenuto David Bidussa su l'intervista al Corriere della Sera di Walker Mennaghi, il presidente della comunità ebraica di Milano, che stamani sulle colonne del Corriere ha difeso Giorgia Meloni, meglio, ha difeso Fratelli d'Italia. Ci sentiamo protetti da Fratelli d'Italia, ha detto, mentre non ha risparmiato critiche per esempio Alleanza Verdi e Sinistra. Ha detto Mennaghi non ha mai condannato l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre. Per questa regione, ragione, ha detto Mennaghi, si devono vergognare. Nicola Frattoiani e Angelo Bonelli, che sono i due portavoce della formazione politica, hanno annunciato la querela per diffamazione nei confronti di Walker Mennaghi, perché ovviamente gli atti pubblici, diciamo, in Parlamento e non solo, in realtà la loro condanna è stata netta, dicono. Poi Walker Mennaghi ha detto dov'è il PD, il vecchio PD che difendevano gli ebrei. Il sindaco Beppe Sala è intervenuto sulla polemica dicendo di evitare certe provocazioni. Insomma, il dibattito si è sinceramente acceso. Noi abbiamo provato a ragionare con David Bidussa di tanti argomenti. Che cos'è l'antisemitismo? Che cos'è l'antisemitismo di destra? Che cos'è l'antisemitismo di sinistra? Come si identifica? Quali sono le parole con cui noi dobbiamo ragionare di questi argomenti, di questi temi? Perché l'argomento è ancora importante? Perché appunto, ovviamente, dopo 7 ottobre è tornato fortemente. Ve ne diamo un estratto di questa intervista, ci scusiamo con l'autore, integralmente ve la proporremo ovviamente a breve, sia sul sito che nei podcast e tutto questo. Ecco qua il passaggio, quello dove David Bidussa ragiona invece sulla comunità e su se questa, la domanda la sentirete, è se questo intervento di Walker Mennaghi spacca in realtà la comunità o esprime un'identità della comunità. Ecco la risposta di David Bidussa. Ma questo spacca, secondo lei, professore, la comunità?
La spacca dal punto di vista delle posizioni che ci possono essere, ma oggi il mondo ebraico che si colloca, diciamo, a sinistra è talmente ridotto, talmente povero, che se anche si spacca nessuno si accorge. Questa è la verità. Dopodiché si può discutere se il fatto che ci sono delle posizioni diverse è legittimo che ci siano, quanto spazio uno deve avere, in che forma devono essere, ma è indubitabile che c'è un tipo di governance dove non sono previste altre voci. In questo direi che in questa modalità il modello di governance del mondo ebraico esistente in Italia è espresso, e da questo tipo di opinione non è diverso, indubitabilmente, è molto simile al modello di costruzione dell'opinione, di controllo dell'opinione che c'ha il governo attualmente in carica a Palazzo Chigi. Per cui è normale che appunto il dottor Walker Mennaghi faccia le indicazioni che fa, perché in qualche modo c'è una sintonia politica.
Sì, che peraltro ricordiamo era stata in qualche modo già segnalata dalla lettera che aveva scritto al congresso proprio di Fratelli d'Italia qua a Milano, con la polemica che doveva essere la sua presenza, poi invece è stata una lettera di saluto e di vicinanza, la sua amicizia con Ignazio La Russa, ma anche la comunità ebraica di Roma ha avuto lo stesso percorso, secondo molti osservatori, con un progressivo negli ultimi anni avvicinamento e proprio, come dire, dichiarazione di stima nei confronti. Perché succede, secondo lei, che Fratelli d'Italia in questo momento tra Roma e Milano, insomma due delle comunità più importanti, ha questa appeal, come si potrebbe definire?
Non lo so,
endorsement.
Però c'è un tratto su cui noi dovremmo riflettere seriamente. Se noi ragioniamo su gli ebrei presenti in Italia, gli ebrei presenti in Italia fino agli anni 60 sono un tipo di storia che sta nella storia, chiamiamolo così, delle culture democratiche, dai liberali alla sinistra di questo paese. La presenza ebraica in Italia a partire dopo la guerra dei sei giorni nel 1967 è in gran parte fatta, o in percentuale rilevante, è fatta ed è costituita di ebrei espulsi da paesi arabi. Così come io, se dovessi fare un ragionamento su come è cambiata l'opinione pubblica in Francia, c'è un pezzo di piccola borghesia, di mondo del lavoro, che sono tutti figli di Fenoir. Cioè, quello che è accaduto in questi 40-50 anni e che rende simile un tipo di fenomeno è che sono cambiate le composizioni, poi sono cambiate le risposte politiche alle emergenze, sono cambiate le paure. Quindi non è che, se io mi ricordo di una tradizione di 70-80 anni fa, io possa avere una certezza, perché nel frattempo, appunto, sono cambiate le componenti, sono cambiate l'ordine di importanza dei problemi che ciascuno, per l'esperienza di vita che ha avuto, per la storia familiare che ha avuto, si porta dietro, e quello è un problema su cui oggi gran parte delle culture di sinistra, per esempio, hanno pochissimo da dire, così come hanno pochissimo da dire, o abbiamo pochissimo da dire a sinistra, quando ci sono componenti di mondo operaio all'interno del mondo del lavoro che votano sistematicamente, non negli ultimi tre mesi, ma da 15 anni, destra. Cioè, basta andare a Terni, lo dico io, lo dice un professore, una ricerca molto attenta che ha fatto il professor Sandro Portelli. Cioè, basta leggersi il libro Dal Rosso al Nero, edito da Donzelli non più tardi di un anno fa. Quando te hai che, di fronte a una serie di problemi, quelli che sono o che consideri le tue parti politiche non rispondono al disagio che tu provi, tu vai a cercare conforto, certezza, protezione, non certamente autonomia, protezione, le vai a cercare da qualche altra parte. Ed è quello, nelle parole del dottor Walker McNagy, c'è esattamente questo tipo di fenomeno. Poi possiamo essere criticarlo, quel tipo di posizione, però dobbiamo sapere che non è un'invenzione, è un tratto reale con cui dobbiamo misurarci se vogliamo tentare di invertire un processo, e che non lo inverti questo processo semplicemente scandalizzandosi, perché quel processo è la conseguenza di una serie di dati esistenti socialmente con cui dobbiamo prendere la misura.
Epa! David Bidussa. Questi invece sono i Lada Niva, con le quali vi saluto. Se volete ascoltare l'intervista integrale David Bidussa, tra poco la mandiamo, se riusciamo, in podcast o sul nostro sito. Una buona serata da Claudio Ampaglia.
Deterbatte nei cabotte, dragostile, mele. Nici pe alta ai iubi.
Ah, 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 ah.